la recensione di Parade.
Siamo in quei casi in cui l'abusata frase "non c'è bisogno di presentazione" potrebbe quasi funzionare. Paolo Prato, invece noi abbiamo il piacere di presentarti, ben trovato.
Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie. Allora abbiamo esordito con una celebre canzone di George Harrison, What is Life, che cos'è la vita, che è anche il titolo di un libro a cura di Ashley Khan, un giornalista musicale, firmato George Harrison. Naturalmente sappiamo tutti che purtroppo George Harrison ci ha abbandonato il 20 novembre del 2001 e a poco più di 20 anni di distanza esce questo libro di quasi 700 pagine che raccoglie tutte le sue interviste, gli incontri, gli articoli scritti nel l'arco di 4 decenni, cioè dal 62 al 2001. Non c'è proprio tutto quello che ha dichiarato George alla stampa, manca ad esempio la trascrizione della lunga intervista filmata da Scorsese per il suo documentario sul suo Beatle preferito, ma i fan possono essere soddisfatti perché hanno appunto 700 pagine quasi da leggere per entrare in una delle menti più brillanti della musica pop, un protagonista del nostro tempo che non si è mai identificato con lo show business, ma ha scelto un approccio critico e ironico, sorretto da una fede incrollabile nei valori della spiritualità che aveva assimilato negli anni di formazione. Ci sono interviste con e chiacchiere, incontri con Ravi Shankar, che è stato una sua scoperta che lui ha regalato al mondo del pop. C'è anche Michael Jackson, che compare a 21 anni poco prima di avere lanciato il suo primo grande successo Off the Wall, con il quale si ritrova nello stesso programma radiofonico a commentare novità discografiche, e da lui riceve un attestato di stima che sconfina nella deferenza. Dunque, allora, se ancora non fosse chiaro a tutti, da questo libro emerge nettamente come George Harrison fosse il più riflessivo e sincero dei quattro Beatles, il meno incline a lasciarsi irretire dalle luci della ribalta, ai cui pericoli, penso a vittime illustri come Marilyn o Elvis, riuscì a scampare grazie a due formidabili antidoti, umorismo e spiritualità. Il libro è strutturato in 5 parti e procede in senso cronologico. Si parte dalla prima intervista radiofonica che rilasciò a 19 anni quando uscì Love Me Do nel 62, pochissime parole, per carità poco rilevanti, spese per una radio di Liverpool insieme agli anni 3, ma l'anno dopo, 63, i Beatles sono già una celebrità nazionale e alla BBC Harrison racconta delle notti folli di Amburgo e dice: lì abbiamo sviluppato il nostro stile grazie a un tizio che ci diceva sempre: dovete mettere in piedi piedi uno spettacolo per la gente e gridava Machschau, Machschau, e noi facevamo Machschau e John ballava come un gorilla e noi, sai, ci davamo testate a vicenda, cose del genere. Ma, poi c'è il 64, l'anno della British Invasion, e durante la prima tournée americana George Harrison firma dei reportage quotidiani per il Daily Express, e questo era un po' il tono, sono sue parole. In una conferenza stampa uno si alza e chiede: Ringo è noto per i suoi anelli, Paul per la sua avvenenza e John per il matrimonio, e poi lei, signor Harrison, lei per cosa è noto? Gli ho detto, sono disposto a restare anonimo a patto di ottenere i loro stessi soldi. E a proposito dell'enorme quantità di denaro che era piovuta su quattro ragazzi poco più che ventenni, dichiarò nel 66 all'Evening Standard: la cosa naturale quando fai soldi è acquisire buon gusto. Buona parte dei miei gusti li devo a Patti, cioè la futura prima moglie. Acquisisci buon gusto anche per il cibo. Al posto di uova, fagioli e bistecche, ti diversifichi affacciandoti sulla scena dell'avocado. Non avrei mai pensato che mi potessero piacere gli avocado, scrive. Pensavo che fosse come mangiare pezzetti di cera, finte pere da una scodella, quando ho visto gente buttarli giù. E allora li butto giù anch'io, come tutti gli altri. Vabbè. A partire dal 1967, l'anno di Sgt. Pepper, George comincia a trovare la sua strada, cioè la ricerca dell'illuminazione spirituale, e tornerà più volte sul tema del denaro, capovolgendo questa volta la prospettiva. Scrive, anzi dice, dichiara: una volta che disponemmo dei soldi, ci rendemmo conto che i soldi non erano la risposta. George Harrison avrebbe potuto parlare a nome di un'intera generazione, perché i Beatles condividevano con i loro coetanei la stessa ricerca di una pace interiore. La domanda che un popolare commentatore, David Frost, pose a lui e a Lennon, cioè se dovessero scegliere tra la meditazione e rinunciare alle loro proprietà, George risponde alla maniera di San Francesco: sì, rinuncerei a tutto, per ogni 100 sterline guadagnate ci sono 100 sterline di guai. Assimila quindi un principio base dell'induismo, il karma, azione e creazione. Io do a te e tu dai a me. E infatti Abbey Road si chiuderà con una frase epocale: and in the end the love you take is equal to the love you make, cioè alla fine l'amore che ricevi è uguale all'amore che dai. Crede nella reincarnazione, si avvicina al movimento Hare Krishna, di cui diventa adepto senza peraltro rasarsi o indossare tuniche arancione. E poi dice anche: ogni cosa è relativa, dunque più ne sai, più sai di non sapere nulla. E qui sembra di sentire Socrate, no? So di nulla sapere. Sconfessa in più parti del libro l'uso delle droghe, in particolare dell'LSD, e dice: ci sono modi speciali per essere su di giri senza le droghe, attraverso lo yoga, la meditazione. Scopre infine la musica indiana attraverso Ravi Shankar, il suo guru, e dice: nella musica pop più la ascolti, più la capisci e meno soddisfazione ti dà, mentre con la musica indiana più cose vedi e più devi capire. Puoi possedere un solo disco di musica indiana e ascoltarlo per il resto della tua vita e probabilmente non arriverai comunque a cogliere tutte le sottigliezze che contiene. Talking about the love we owe.
Without You, ecco come suonano i Beatles quando sono particolarmente influenzati. Da George Harrison, Paolo Prato.
Sì, allora questa è una canzone che fa parte di Sgt. Pepper, l'anno in cui appunto George decisamente vira verso l'Oriente. Ci sono altri capitoli meravigliosi, devo dire, ad esempio l'amicizia con Eric Clapton, che è una delle più belle della storia del rock. Apprendiamo che George Harrison scrive una delle sue canzoni più famose, Here Comes the Sun, a casa di Clapton, una bella giornata di sole dopo aver passato giorni di tensione in città, e la finirà più tardi mentre era in vacanza in Sardegna, pensate. George aiutò Clapton a scrivere Badge, celebre brano dei Cream, al cui testo peraltro contribuì anche Ringo, che era entrato a sbronzo mentre i due componevano e suggerì quel verso sui cigni che vivono nel parco. E anche un'altra canzone, Savoy Truffle, la scrisse per Eric, che ha un debole per i dolci. Tra l'altro non traspare nessun rancore per il fatto che Clapton ebbe una relazione con l'ex moglie di George, Patty Boyd, come certo giornalismo scandalistico ha voluto evidenziare, anzi i due infatti erano separati da tempo. Nel 92 George accetta l'invito di Clapton a unirsi alla sua band in tour, con la quale suonerà per la prima volta dal vivo pezzi che mai i Beatles avevano condiviso in pubblico, I Want to Tell You, Taxman, Piggies, Isn't It a Pity. Che bellezza, che fortunati coloro che hanno potuto ascoltare quelle esecuzioni. Poi parla dei suoi ex compagni e dice: Ringo è il miglior batterista che io abbia mai sentito, il suo backbeat è fantastico, lo suona 24 ore al giorno, ma detesta gli assoli. Paul è un bravo bassista, ma talvolta esagerato. John, entrerei a far parte di una band insieme a lui, ma non potrei unirmi a una band con Paul, niente di personale, è una cosa solo musicale. Ma in realtà apprendiamo in più parti che ci fu sempre un sottile conflitto con Paul McCartney. E dice, dopo aver scritto una canzone, lui imparava tutte le parti, veniva in studio e diceva, fate così, non ti dava mai l'opportunità di proporre qualcosa. Critica anche John, non credo, dice, che tu possa ottenere la pace andandotene in giro a gritare Give Peace a Chance, cribbio. Non si ottiene la pace parlando di pace finché non si imbocca davvero la strada verso la pace. Insomma, queste difficoltà a farsi largo tra John e Paul producono una scarsa fiducia in se stesso, per cui George negli anni accumula molte canzoni che a loro non poteva proporre. Dice, a me toccava sempre attendere di aver sentito 10 delle loro canzoni prima che accettassero anche solo di ascoltarne una scritta da me. E quando affrontammo cose come My Guitar Gently Weeps, la registrammo in una notte, non c'era entusiasmo, per cui tornai a casa profondamente deluso, ben sapendo che era una bella canzone. Così il giorno dopo, ecco qua, si porta dietro la Mirko Clapton, a cui dice, vieni a suonare sul pezzo, io canto e suono all'acustica. Eric, ma no, cosa diranno? E lui, si fottano, è la mia canzone. Fu il primo non Beatle ad aver mai suonato su qualcosa di nostro.
Turning by my guitar gently.
solo un assaggio della canzone che Paolo Prato ha per noi introdotto. E era appunto While My Guitar Gently Weeps, Paolo Prato. Allora tracciamo una sintesi per concludere il nostro sguardo su questo che è un libro davvero importante.
Certo, allora c'è una cosa interessante che lui dice durante una conferenza stampa a Los Angeles. Un giornalista gli chiede: come fa lei, George, a conciliare la spiritualità con l'atmosfera dei tour, il glamour, lo spettacolo? E lui risponde: è un buon esercizio essere nel mondo, ma non del mondo. Puoi essere bloccato nel centro di New York ed essere estremamente spirituale, mentre in posti come, aiuto aiuto, la Svizzera c'è un sacco di gente nervosa solo perché vive in mezzo a tanta bellezza. Quella gente, insomma, ce l'ha con voi, cari ascoltatori di Rete 2, non avverte la minima spinta a cercare la bellezza dentro di sé, mentre se sei bloccato a New York devi guardarti dentro, altrimenti vai giù di testa, hai capito Paolo? Ci sono poi tante cose dove lui parla delle sue passioni musicali, Bob Dylan, Smokey Robinson, ma il finale può essere questo. Nel 1988 i Beatles vengono accolti nel Pantheon del Rock, cioè la Rock and Roll Hall of Fame. Sono i primi artisti non americani a ricevere quell'onore. La serata ha la presenza in platea di Little Richard, di Springsteen, di Billy Joel, di Elton John, di Neil Young o Pete Seeger, è presentata da Mick Jagger, il quale legge un telegramma che arriva da Paul. Nel telegramma Paul McCartney annuncia che non ci sarà quella premiazione per via di divergenze finanziarie con gli altri Beatles ancora in atto da 20 anni, e dice: sarebbe ipocrita sorridere in una finta reunion. A quel punto prende la parola George Harrison e dice: è un peccato che Paul non sia qui, perché è quello che aveva il discorso in tasca. E giù risate. Poi dice: sappiamo tutti perché John non può essere qui, gli abbiamo voluto tutti bene e vogliamo tutti molto bene a Paul. E qui applausi. Quindi ringrazia tutti i rocker che li hanno influenzati, e Little Richard laggiù in platea è tutta colpa sua, e Ringo a quel punto interrompe per dire: non scordatevi di Muhammad Ali, grazie a loro ci è venuta voglia di mettere su una band, dice George, perché allora un lavoro come si deve non ce l'avevamo. E lì giù risate. Ma poi ecco le ultime parole prima di lasciare questa terra, dette alla moglie, la seconda moglie Olivia, e a Dani il figlio. Dice George: tutto il resto può attendere, ma la ricerca di Dio non può attendere, amatevi gli uni e gli altri. George Harrison ha insegnato l'arte del morire, Art of Dying, una sua canzone, con la fede nella reincarnazione, e ha insegnato che tutto passa, All Things Must Pass, titolo di un suo triplo album epocale. Siamo cioè di passaggio come tutte le cose. Insomma, lui ha fatto sua la saggezza orientale e l'Heidegger Design zum Tod, dell'essere per la morte. Non male per una rockstar.
Allora, grazie Paolo Prato. Intanto in sottofondo stiamo sentendo un assaggio di Give Me Love, un inno, una ricerca, anzi una preghiera per la pace, una preghiera laica se vogliamo, ma di quella profonda spiritualità nella quale George Harrison si è sempre riconosciuto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.